John Fitzgerald Kennedy. La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Quarta puntata.
Marina, non pensi che questa cerimonia esprima il vero senso della maestà, del potere assoluto e della devozione anche? Uomini che di giorno, di notte, con qualsiasi temperatura fanno la guardia, vigilano il corpo perfettamente conservato del grande Lenin in questo mausoleo a lui dedicato.
È bello, sì.
E questa piazza si respira un senso di mistero, qualcosa di grandioso. Le torri del Cremlino su cui sventola perenne la bandiera rossa. Lo sai, mi hanno raccontato che c'è uno speciale sistema di ventilazione nascosto sotto la bandiera, in modo che possa fluttuare nell'aria in modo naturale e costante. La prima volta che sono venuto sulla Piazza Rossa è stato di notte, al mio arrivo in Russia. La luna era piena, il cielo senza nuvole, la bandiera e le torri illuminate. Tu non puoi immaginare l'emozione, Marina. Una visione mistica, te lo posso assicurare. Andiamo a visitare la cattedrale. Possiamo entrare, sai, e salire fino in cima.
Sì, sarebbe bello.
E magari troviamo qualcuno che ci fa una fotografia. Ti va?
Da, sì.
Sarebbe bello avere una foto di te e di me in questo posto. Ne saremo orgogliosi un giorno.
Era estasiato. Per la verità lo ero anch'io, dalla visione di quel luogo durante la visita che facemmo a Mosca. Sembrava respirasse profondamente il senso di grandiosità che emana e ne fosse totalmente appagato. Eppure, solo pochi giorni prima, a Minsk, in un momento di depressione mi aveva confidato che la Russia non era quello che propriamente si era aspettato arrivandovi. Troppa burocrazia e il socialismo di cui tanto avevano parlato Lenin e Marx non era esattamente applicato nella vita quotidiana. La dignità umana per il popolo, di fatto, non esisteva. Nelle fabbriche si lavorava troppo e si era troppo poco pagati. Gli operai contavano poco o nulla. Entrammo nella cattedrale di San Basilio e volle che salissimo fino in cima alla grande cupola d'oro. Sulle pareti della ripida, angusta scalinata erano esposti i bozzetti della fase di costruzione. Si fermò in ammirazione davanti a uno di essi. L'impianto, le impalcature, ben visibili, erano simili in tutto e per tutto a delle rampe di lancio missilistiche.
Guarda, saranno i russi, non gli americani, a vincere la corsa allo spazio. Nel progettare queste guglie svettanti, l'idea di elevarsi in alto, nel cielo, era già in loro più di 400 anni fa. La mente e il cuore dell'uomo. Che grande enigma.
Poi all'improvviso si chiuse in un mutismo quasi indisponente. Dalla cima della cupola guardava la Moscova che si snodava nei contorni della città. Era completamente ghiacciata e i raggi del sole creavano bagliori quasi accecanti. Ma i suoi occhi, così mi sembrò, sembravano inseguire imperi di idee più grandi di lui.
Improvvisi cambiamenti di umore che, come ho letto nelle testimonianze, nelle numerose biografie di Oswald, denotavano come fosse affetto da una più che palese sindrome di bipolarismo del tipo B.
Con la quale ho imparato a convivere molto presto. Un uomo e il suo doppio. La vita con lui non fu mai facile. Rientrammo all'albergo, cenammo al Bolshoi Restaurant, il grande ristorante dalle alte volte a vetri colorati in stile Liberty e nel centro del quale troneggiava una gigantesca fontana a getti alternati.
Il comunismo non ha certo tolto ai russi la loro megalomania. Un'altra volta sono stato seduto qui. Ero solo. E avevo speranze diverse.
Non aggiunse altro. Si sentiva a disagio, lo lasciava chiaramente intendere. Non riusciva a nasconderlo. E lo ero un po' anch'io. Entrambi eravamo vestiti in modo piuttosto dimesso, mentre intorno a noi c'erano persone, alcune delle quali indossavano abiti di fattura occidentale. Ce n'erano poi altri i quali, anche se apparentemente vestiti in modo più sobrio, si intuiva che erano uomini di una certa importanza, uomini di potere, appartenenti a quella nomenclatura che era alla guida del paese. Lui li guardava e ne era quasi intimorito. Beve molto. Salimmo in camera e con mio grande stupore mi chiese sottovoce di aiutarlo a spostare il letto. Sulla parete dietro la spalliera mi mostrò sapientemente celata in una piccola nicchia, in parte occultata dalla carta da parati, una microspia, un piccolo microfono. Mi fece cenno di non parlare, andò al tavolo, prese carta e penna e cominciò a scrivere.
Che cosa scrisse?
Il racconto, più dettagliato questa volta, del suo arrivo a Mosca dopo essere entrato in Russia dalla Finlandia. Quando gli venne rifiutata la cittadinanza che lui aveva chiesto, il comitato di immigrazione lo alloggiò proprio in quell'albergo, in attesa di prendere decisioni. E lui se ne stava sdraiato sul letto a fumare e, un po' anche per disprezzo forse, buttava la cenere nella fessura tra la spalliera del letto e la parete. La sigaretta gli cadde e, per paura che la carta da parati e la moquette prendessero fuoco, spostò il letto e scoprì che era spiato. Uscì. Andò a comprare una bottiglia di vodka ad un chiosco. Tornò in camera, si ubriacò e cominciò a fare un lungo monologo, uno sproloquio nel quale diceva di sentirsi deluso, un uomo finito, di non avere più ragioni per continuare a vivere. Lui, che era cresciuto, si era formato nell'ideale comunista, era rifiutato proprio da quel paese che per lui rappresentava la quintessenza, l'espressione più alta nel mondo del marxismo-leninismo, che era la sua unica, incrollabile fede. Frantumò la bottiglia sul tavolo e se la conficcò nelle vene dei polsi. Ascoltato, fu ovviamente subito soccorso e salvato.
Un tentativo di suicidio un po' plateale.
Gli piaceva talvolta esserlo. Poi, dopo aver stracciato e fatto a pezzettini i fogli sui quali aveva scritto, si avvicinò a me. Mi abbracciò e mi sussurrò all'orecchio.
Perché non facciamo l'amore?
No.
Così almeno i nostri ascoltatori avranno qualcosa di diverso da sentire.
Pavore.
Magari si divertiranno anche loro per una volta.
Mettila. Dai. Lasciami.
Dai. Perché no?
Mi sentivo un po' imbarazzata dalla sua insistenza. Avevo un atteggiamento quasi morboso che mi infastidiva. L'arrivo di un valletto dell'albergo fu provvidenziale. Portava una busta, una comunicazione scritta in russo che io gli tradussi. Era atteso alle 10 del mattino dopo alla Lubyanka, la sede del KGB, dal dottor Irnik. Il dottor Irnik, l'alto funzionario dei servizi segreti con il quale mio zio, Ilia Vasilievich, era spesso in contatto.
Benvenuto nel paradiso degli eroi, signor Oswald. Si accomodi, prego.
Grazie.
No, no, no. Si metta a suo agio. Si tranquillizzi. Che cos'è? Lo sfarzo qui intorno lo incute soggezione? Sono queste splendide sedie in prezioso legno di Carenia, gli stucchi alle pareti, le cariatidi rivestite in oro zecchino. Questo palazzo, prima di essere nostro, era di una compagnia assicurativa, la più importante in Russia all'epoca. Loro, spesso pagati a caro prezzo, assicuravano l'uomo, l'individuo, nei suoi personali bisogni. Noi assicuriamo al contrario una vasta moltitudine di persone, un intero popolo sul quale vegliamo costantemente. Non ha alcun motivo di avere timore, signor Oswald. Si consideri un ospite qui e, mi creda, lo è a tutti gli effetti. Posso rivolgerle alcune domande?
Certamente, signore.
La prima: qual è, secondo lei, il male peggiore del mondo?
La guerra.
Lei ha risposto: la guerra. Ma dubito che lei sia conscio del perché di questa sua forse troppo frettolosa risposta. Perché ha detto la guerra e non, ad esempio, il capitalismo?
Beh, entrambi sono fra i mali peggiori del mondo.
Ma io le avevo chiesto il peggiore, non i peggiori. La domanda riguardava un solo male, non due. Se permette, le spiegherò io la ragione della sua risposta. La sua giovane vita è stata preparata alla guerra da sempre, si può dire, da quando era nei Marines al servizio del suo paese e anche ora che sta seguendo a Minsk, con successo, da quanto mi è stato riferito, i corsi di addestramento per i guerriglieri che intendiamo inviare a Cuba in aiuto di Fidel Castro. Il suo subconscio, signora Oswald, pressato dal peso di questi due diversi ma importanti momenti della sua esistenza, ha prevalso sulla sua mente, non concedendole il tempo di stabilire una priorità di pensiero. Mi capisce?
Sì.
Se me lo consente, le suggerirò io qual è il male peggiore del mondo. È la paura. Quello che gli uomini tutti indistintamente mostrano nel momento della paura rivela la loro intima natura, rivela la verità del proprio essere, perché la paura è un intervallo tra le abitudini e quando si manifesta mette a nudo le menzogne spesso radicate nel nostro animo, eternamente sospeso tra codardia e coraggio. Lei ha paura, signor Oswald? E se sì, di cosa ha paura?
Beh, difficile dirlo, signore. Difficile poterlo stabilire.
Una risposta onesta, grazie. La paura può sfuggire ad ogni tipo di razionalizzazione o di controllo. Essa è la fisiologia della sopravvivenza, ma si estende ad una gamma infinita di manifestazioni. La paura di un dolore che si ripete, ad esempio. La paura di una tortura. Una tortura che diventa sempre più intensa, sempre più atroce, dove la vittima potrebbe confessare qualunque cosa e persino desiderare di morire per liberarsi dalla paura del dolore. Ma chi è più debole di fronte a tutto questo? O chi può essere superiore a quella paura? Che cosa può essere in grado di non far sentire il dolore e saper stendere un narcotico tra il sé della propria coscienza e la ghiacciante fisica della realtà? Vi è una sola, unica risposta, un autentico, supremo ideale che spinge la biomeccanica verso quell'atto, l'ideale di un nuovo, diverso progetto di umanità. Noi non siamo che pecore di un gregge che aumenta a dismisura su questa terra. Il capitalismo fa sì che gli abili, gli astuti, i profittatori trovino il meglio e lo tengano per se stessi e lascino il peggio per gli altri. L'imperialismo, che ne è la fase suprema, ha già colonizzato il mondo di armi e di eserciti per proteggere le cose più superflue alla vita umana. Il consumismo delle multinazionali si riveste così del subdolo messaggio che un inutile prodotto appaia come indispensabile alla vita per soggiogare sempre più l'enorme gregge all'acquisto e dopo aver consolidato il mercato, creato il bisogno, aumentare costantemente, in modo che appaia indolore, il prezzo di ogni domanda.
È da questo che sono fuggito, da quel mondo corrotto. Meschina e intollerabile per me. Per questo sono venuto in questo paese.
Ma è felice qui? Felice è una parola grossa, poiché la felicità forse non esiste. È la mera ricerca dell'impossibile. È soddisfatto?
A volte, signore.
A volte? Non sempre?
No, signore.
E gli dirò io il perché. Anche in questo diverso, più sobrio ma fulgido ordinamento sociale, lei, che ha ambizioni più nobili, si sente talvolta parte di un nuovo, anche se diverso, gregge. Ciò la rende spesso inerte. Non mi risponde, non la biasimo, perché la capisco. Nel suo paese, l'America, un uomo come lei ha qualcuno contro cui lottare, signor Oswald. Ciò le dà forza. Qui no. Perché un uomo non può lottare contro i suoi simili, contro coloro che hanno i suoi stessi ideali e le grandi imprese a cui si sente intimamente chiamato impallidiscono, corrose dal peso lacerante di sterili quanto inutili riflessioni. Non diventano azione. E che lei sia uomo d'azione è indubitabile, largamente comprovato. Ha dei dubbi su questo?
Talvolta, signore.
Non io. Non altri come me. Un senatore del suo paese, la prego, non mi chieda il nome né di quale stato sia, mi ha fatto pervenire un'interessante proposta che potrebbe riguardarla.
A lei, signore? In che modo?
Non mi faccia domande, perché potrei risponderle solo con la famosa battuta di Amleto, se la conosce. Vi sono più segreti in cielo e in terra, Orazio, di quanto ne conosca la tua filosofia. Sono certo che ne ha colto il significato.
Quale
proposta, signore.
Da prendere in seria considerazione, se io fossi lei. Questo signore sarebbe disposto a sostenere le spese per un suo ritorno negli Stati Uniti. Per lei, la sua giovane moglie, Marina Prusakova, e la vostra bambina. Le fornirebbe anche altro denaro per un primario sostentamento nell'attesa che lei trovi un'occupazione adeguata per vivere dignitosamente. Devo aggiungere un'altra cosa. Questo signore non è un filantropo, non è un mecenate, ma un semplice uomo che la stima e le offre un'opportunità.
Con quali garanzie?
Una sola. Quella che lei, sulla parola, e io me ne faccio garante, senza firmare nessun contratto, appena avrà un po' di agio e ne sarà in grado, restituisca anche a rate il denaro che lui le fornirà. Perché non si tratta di una donazione, signor Oswald, ma di un semplice prestito. La cosa le interessa? Pensa che, diciamo nel giro di un anno, sarà in grado di poter ottemperare?
Penso di sì, signore.
Sei sicura, Marina, che non fosse una delle sue tante fantasiose elucubrazioni quella di raccontarti che proprio nell'ufficio di un alto funzionario del KGB gli fosse stata fatta quella proposta?
Sì, e posso aggiungere anche un'altra cosa.
Quale?
Sei la prima persona a cui lo racconto, Judith.
Perché a me?
Te lo dirò più avanti, non ora.
Capisci che questo apre nuovi, inquietanti scenari?
Ti spaventa?
Un po', se devo essere sincera. Che cosa accadde poi?
Ci trattenemmo a Mosca perché il giorno dopo doveva recarsi ancora alla sede del KGB. Mi chiese di accompagnarlo e andammo a piedi. Non era lontano dall'albergo. Mi disse di aspettarlo e io mi sedetti su una panchina nel giardino che c'è al centro di quella grande piazza. Dopo un po' lo vidi uscire. Mi venne incontro. Si sedette sulla panchina di fianco a me e dalla tasca estrasse due passaporti americani, il mio e il suo. Nel mio era allegato un più spiccio documento con il nome e le generalità di nostra figlia. Realizzai immediatamente perché mio zio, prima di partire da Minsk, mi portò nello studio di un fotografo.
Tutto era già stato prestabilito.
In ogni minimo dettaglio. Era evidente. Lì sembrava felice e mi disse che non vedeva l'ora di presentarmi a sua madre Margherita e ai suoi due fratelli.
Non ti diede altre spiegazioni?
No. Poi, ritornando verso l'albergo, mi disse però una cosa alla quale, se devo essere sincera, non credetti fino in fondo, anche se ne fui molto colpita. Dopo avergli personalmente consegnato i passaporti e anche il denaro, il dottor Irnick lo trattenne per un attimo.
Signor Oswald, lei sa che cos'è la TOS?
No, signore.
È la teoria dell'universo simmetrico. Una affascinante, differenziata, intergalattica visione delle cose, scientificamente comprovata, secondo la quale nel cosmo coesistono mondi paralleli e tutto ciò che esiste ha, in modo perfettamente uguale e simmetrico, un suo equivalente. Ciò vale per i grandi sistemi planetari inesplorabili tra loro, ma è stato recentemente dimostrato che la stessa teoria è applicabile anche in ogni singolo pianeta. È questa forse la vera forza che determina gli equilibri del mondo in cui viviamo. Sintetizzando, ogni cosa, ogni forma di vita, ogni uomo ha un gemello perfetto ai suoi antipodi. Uno dei due è la causa e l'altro è l'effetto. L'alfa e l'omega. Uno è l'inizio, l'altro è la fine.
Nell'ufficio era stato fatto entrare un uomo che era perfettamente identico a Lee Harvey Oswald. Fu dimostrato che era nato lo stesso anno, lo stesso giorno, alla stessa ora, calcolando anche il diverso fuso orario, in un piccolo paese nella regione dei Monti Urali.
Non lo trova sorprendente, signor Oswald? Sorge spontanea una domanda. Se voi due foste parte attiva di un comune progetto, di una missione, chi di voi sarebbe l'inizio e chi la fine?
Altimeter. Qui Air Force One, mi sentite Dallas? Da Air Force One, torre di controllo, aeroporto Lovefield, Dallas, rispondete.
Benvenuto Air Force One, qui torre di controllo. Le piste sono tutte libere al momento. Consigliamo di prendere quella centrale che è la più grande.
Ok, tra 9 minuti esatti saremo a Dallas. Passo e chiudo.
Dovremmo esserci quasi. Giornata magnifica, non si è vista una nuvola per tutto il viaggio.
Tra 10 minuti atterreremo, signor presidente.
Grazie.
Ah, allacci le cinture, prego, Mrs. Kennedy.
Oh, sì, certo.
Bene, siamo quasi arrivati, a quanto pare. Sai, Jack, il pensiero di mettere piede in questa città non mi dà nessun motivo di gioia. I suoi muri sono pieni di scritte che ti danno del traditore. I fottuti texani sono i più forsennati contro la lotta per i diritti civili e di conseguenza contro la tua politica.
Ah, sai, per quello anche Lyndon Johnson lo è, il nostro caro vicepresidente.
Credo che Ted abbia ragione. Avremmo dovuto rimandare questo viaggio e aspettare che ci fosse più calma.
Stai tranquilla, Jackie. E tu, Ted, non dimenticare che un presidente non può lasciarsi frenare da gruppi di agitatori locali, molti dei quali hanno delle simpatie per il Ku Klux Klan. Quello che dovremmo fare piuttosto è di avere rapporti più dettagliati dall'FBI. E nel caso avessero violato le leggi federali, li faremo mandare alla sbarra. Ricordiamoci di parlarne con Bob quando ritorniamo a Washington.
No, Jack, tuo fratello ha già le sue gatte da pelare con la commissione antimafia. Non esponiamolo troppo.
Affideremo la cosa a qualcun altro. Ma a chi?
Hai dimenticato che oltre a me hai un altro preziosissimo consigliere personale.
Ah, Ken. Ken O'Donnell.
Proprio lui, sarà perfetto. Però, tornando al punto, in questo maledetto stato che stiamo sorvolando, il problema non sono solo gli estremisti della destra razzista.
Ce l'hai lì.
Davanti agli occhi. Il Dallas Morning News ti dà il benvenuto, sì, ma ti dipinge anche come un presidente che sa strizzare l'occhio ai comunisti all'occorrenza.
Ted, più si mettono contro di me, più vendono copie. È una vecchia storia che dura da un pezzo. Ho imparato a non farci più caso. Dovresti farlo anche tu.
Sì, ma non dimenticarti mai che alcuni, troppi giornalisti sono montati dai nostri servizi segreti.
Mai dimenticato. Dal giorno in cui, dopo avergli messo una bella medaglia all'occhiello, ho fatto in modo che Allen Dulles si dimettesse da capo della CIA. Lo abbiamo capito allora e lo sappiamo tutti che il buon vecchio Dulles, mentre aspira avide boccate di fumo dalla sua pipa perennemente accesa, non fa altro che pensare a come nuocerci, a come remarci contro.
Ti sarà nemico per tutta la vita, Jack. E la sua longa manus è inarrestabile, dentro o fuori la CIA.
Ma che succede?
Circondiamo per l'improvviso e imprevisto vuoto d'aria. Nessun allarme.
Non dimenticare un'altra cosa, Ted. Oggi abbiamo 2 obiettivi che dobbiamo assolutamente raggiungere nella nostra visita a Dallas. Sedare la rissa proprio nel nostro partito tra il governatore Connelly e il senatore Yarborough e raccogliere fondi per la campagna elettorale.
Lo sapete. È più di 1 ora e mezzo che parlate ininterrottamente di politica. E nessuno di voi mi ha fatto il più piccolo complimento per la mia mise.
Sei bellissima, Jackie. Incantevole, come sempre. Quel magnifico completo rosa di Chanel e il cappellino, poi. Sono sicuro che faranno morire di invidia tutte le signore del Texas.
Grazie del complimento, Jack. Lo prendo come se fosse spontaneo. Un giorno però dovrai spiegarmi perché una donna così incantevole, come dici tu, deve dividere il proprio marito con uno stuolo di pretendenti.
Ti amo, Jackie.
Anch'io, purtroppo.
Oh, ecco, così, sorridenti. È così che la coppia presidenziale deve apparire, con un sorriso di felicità coniugale stampato sul viso.
Ed eccoci in diretta, amici telespettatori, dall'aeroporto Lovefield, Dallas, Texas, dove l'Air Force One è atterrato sotto un cielo splendidamente azzurro. Sono le 11:40, ora locale, e siamo in perfetto orario sulla tabella di marcia di questa giornata che si preannuncia densa di eventi. Gli operatori aeroportuali stanno velocemente sospingendo verso la carlinga dell'aereo la scaletta ai piedi della quale il vicepresidente Lyndon Baines, Johnson e la moglie sono pronti a dare il benvenuto alla coppia presidenziale. Il portello dell'aereo si è aperto. L'apparizione del presidente della First Lady con le braccia levate in segno di saluto è accolta da un boato di acclamazioni della numerosissima folla presente. Jacqueline Kennedy è elegantissima. In un magnifico tailleur rosa bordato più neri, mentre il presidente indossa il suo classico abito monopetto a 2 bottoni in grisaglia blu. Mentre un gruppo di majorette, bellissime ragazze del Texas, si intonano il loro inno, il presidente si scambia i saluti e qualche battuta con il vicepresidente. E la First Lady abbraccia affettuosamente Claudia Taylor, da tutti, come sapete, chiamata Lady Bird, la moglie di Lyndon B. Johnson. Ecco ora avvicinarsi il governatore del Texas, John Connally, insieme alla moglie. Ancora uno scambio di saluti e battute che da qui non riusciamo a cogliere, ma che si intuiscono all'insegna dell'amicizia e della cordialità. Vediamo ora Connally che si intrattiene con Theodore Sorensen, consigliere privato, oltre che speechwriter del presidente. Speriamo davvero che il discorso che John Fitzgerald Kennedy terrà nel pomeriggio possa dissipare le pesanti nuvole nere dei cattivi commenti sulla sua attività presidenziale apparsi stamattina sulle pagine del Dallas Morning News e che hanno cercato di oscurare questa giornata che tutti noi vogliamo continui a essere radiosa. Ecco ora il governatore Connally che invita il presidente ad avviarsi verso le numerose auto sul prato al bordo della pista, tra le quali spicca la limousine presidenziale, una Lincoln Continental, la cui lucente carrozzeria sembra lanciare scintille sotto i raggi di questo magnifico sole. Un sole così caldo che gli uomini della scorta tolgono le loro volte di plastica sopra i giubbotti antiproiettili. Tutti prendono ora posto sulle auto, il presidente e la First Lady sulla limousine. Insieme a loro il governatore Conte. Il lungo corteo inizia ad avviarsi verso l'uscita dell'aeroporto tra due ali di folla che continua ad applaudire. Qualcuno riesce a stringere la mano del presidente, anche della First Lady, che ora ha indossato un paio di occhiali. E mentre il corteo si avvia, noi andiamo a bordo della nostra modernissima e innovativa unità televisiva mobile, dalla quale vi faremo vivere in diretta questa giornata del presidente a Dallas.
Lo sai, Jack, Ted aveva ragione prima sull'aereo. Vedo in giro molte facce ostili.
E poi quei manifesti sembrano
dei necrologi. Sono come un presagio insopportabile. Ma perché non li hanno fatti togliere?
Forse perché il primo emendamento ha effetti anche nello stato del Texas.
Chiunque abbia fatto questo non è altro che un volgare istigatore.
Non ci badare, sorridi, ti prego. Togli gli occhiali e sorridi. Non ti preoccupare. Va tutto bene. Poi, se qualcuno volesse spararmi da una finestra o da chissà dove, nessuno potrebbe fermarlo.
Per favore, non dire stupidaggini.
Sorridi alla folla, tesoro. Molti vanno più pazzi per te che per me. Sei più bella che mai oggi, Jackie.
Ancora Bill Trenton in diretta per voi, amici telespettatori, dalla nostra postazione mobile che sta seguendo il corteo presidenziale che sta imboccando ora la Main Street, una delle grandi arterie che portano al centro di Dallas. La Lincoln presidenziale è fiancheggiata da 5 motociclisti della polizia. Poco più indietro una Cadillac decapotabile con a bordo degli uomini che appartengono allo staff privato di sicurezza del presidente. Così ci sembra. Come potete vedere, 4 uomini sono seduti nell'auto. E altri 4 sono aggrappati in piedi sui predellini laterali. E in sequenza, nel lungo corteo, l'auto con a bordo il vicepresidente Johnson, la moglie e il senatore democratico Ralph Yarbrough. Man mano ci avviciniamo al centro della città. La folla aumenta e anche gli applausi, che, come potete sentire, sono fragorosi. Ci sembra di poter affermare che la capitale dello stato del Texas stia riservando una magnifica accoglienza al presidente. Sono le 12.25 e il corteo è ora all'incrocio con la Long Alto Drive, dove un folto gruppo di ragazzi e ragazze innalzano dei cartelli con la scritta «Presidente, vieni a stringerci la mano!». Ecco, John Fitzgerald Kennedy dà ordine di fermare l'auto. Scende, è letteralmente circondato dal gruppo dei giovani che quasi rischiano di travolgere con il loro entusiasmo. Ora risale sulla Lincoln elargendo a tutti un grande sorriso di gioia. Stiamo ora per imboccare la Harwood Street, dove la folla è ancora fittissima, mentre intorno al grigio edificio del Book Depository, un magazzino di libri scolastici, le file di spettatori ci sembrano più rare. Sono le 12.29. La nostra bellissima First Lady sta lottando contro folate di vento che minacciano di farle volare via il suo delizioso cappellino rosa. Stiamo ora raggiungendo la Dealey Plaza con il suo vasto spazio erboso aperto su 3 lati. Intuiamo che il corteo si dirigerà verso il cavalcavia per raggiungere poi la Elm Street.
Abbiamo sentito degli spari, non capiamo!
Vai più avanti, Bud! Più avanti! Sorpassa sulla destra! Vai, vai!
Cerchiamo di spostarci più avanti per capire meglio cosa sia successo.
Vai! Vai!
Ci stiamo avvicinando all'auto presidenziale. Ecco, ora distinguiamo meglio. Il presidente tiene una mano sul collo come se fosse stato colpito alla gola. Un'altra pallottola raggiunge il presidente alla schiena. Si accascia sul sedile. Il governatore Connelly guarda verso lo spazio erboso antistante la Dealey Plaza, da dove forse ha sentito provenire gli spari. Poi si volge verso il presidente, ma anche lui viene colpito e si accascia sulla moglie. La folla ora è in preda al panico. Qualcuno corre verso il corteo, che prosegue la sua corsa, nel disperato tentativo di capire cos'è successo. C'è stato un terzo sparo, in una successione quasi cronometrica. Il presidente è stato colpito anche alla testa. Il sangue esce a fiotti dalla sua tempia destra. La First Lady si butta su di lui, lo abbraccia, gli prende la testa fra le mani. Poi, come impazzita, si arrampica sul cofano posteriore dell'auto. Un agente scende di corsa dall'auto della scorta e la spinge con forza sul sedile della Lincoln, facendole scudo.
Ritorni sull'auto, Mrs. Kennedy! Ritorni sull'auto!
Portata dalle moto, ora l'auto aumenta la velocità in direzione dell'ospedale, il Parkland Hospital. Gli spari sembrano finiti, almeno così sembra. La folla attonita si interroga, incapace di darsi risposte su ciò che è successo. Tutto è accaduto in una manciata di secondi che sembra però abbiano fermato le lancette dell'orologio della nostra vita nell'oscura regione dell'indicibile, dell'inenarrabile.
Serve altro sangue per la trasfusione. Non smettere col massaggio cardiaco. Più forte, più forte.
Mi faccia passare.
Non può entrare, Mrs. Kennedy.
Per favore, voglio essere vicino a lui quando muore.
No, non può, Mrs. Kennedy.
Per favore, per favore.
Dottore.
La lascia pure entrare.
Prego, Mrs. Kennedy.
Può far chiamare un sacerdote? Io so che lui lo vorrebbe.
Sì, Mrs. Kennedy.
Grazie.
Dai. È inutile.
Può venire più vicina, Mrs. Kennedy.
Grazie. Jack? Jack? Ti amo. Jack!
Mrs. Kennedy.
Sì.
Signore, signori, il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, e il governatore John Connelly sono giunti in questo ospedale entrambi feriti. Le condizioni del governatore del Texas non sono gravi e si sta procedendo alle cure del caso. Il presidente è giunto in sala operatoria con una vasta ferita alla fronte e una alla testa. È stato colpito anche alla gola e si è proceduto a una tracheotomia per cercare di attivare la sua respirazione. Si è proceduto anche ad abbondanti trasfusioni di sangue, a defibrillazioni e a massaggio cardiaco. Tutti i tentativi messi in opera in questo ospedale sono purtroppo falliti. Ed è con profondo dolore che devo annunciare che alle 13, ora di Dallas, il presidente Kennedy è morto.
Le parole del dottor Perry, primario di cardiologia del Parkland Hospital, lasciano cadere un sipario bordato a lutto sul macabro finale di questa inaspettata tragedia che si è consumata oggi, 22 novembre 1963, qui a Dallas, Texas.
Dopo il momento del cordoglio, che è grande, sorgono spontanei per noi e per tutti voi, gentili telespettatori, inquietanti interrogativi su ciò che è successo. Primo fra tutti cercare di scoprire cosa c'è nel buio dietro quel pesante sipario che è sceso inesorabile sulla vita del nostro intero paese.
Signore, signori, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e il governatore John Connally sono giunti in questo ospedale entrambi feriti. Le condizioni del governatore del Texas non sono gravi e si sta procedendo alle cure del caso. Il presidente è giunto in sala operatoria con una vasta ferita alla fronte e una alla testa. È stato colpito anche alla gola e si è proceduto a una tracheotomia per cercare di attivare la sua respirazione. Si è proceduto anche ad abbondanti trasfusioni di sangue, a defibrillazioni e a massaggio cardiaco. Tutti i tentativi messi in opera in questo ospedale sono purtroppo falliti. Ed è con profondo dolore che devo annunciare che alle 13, ora di Dallas, il presidente Kennedy è morto.
Come molti, seguì tutti quei terribili eventi alla televisione. Ne fui sconcertata.
Perché non andasti a Dallas? Voglio dire, la visita di un presidente era un avvenimento importante. Lì andava tutti i giorni in città, lavorava al Book Depository, il magazzino di libri scolastici molto vicino alla Dealey Plaza, da dove furono, stando alle numerose testimonianze, sparati i colpi. La cosa non ti interessava, Marina?
Al contrario. Con Miss Payne, la donna a cui davo lezioni di russo, lo avevamo deciso. Lei era una fervente ammiratrice di Kennedy.
Fu lì a proibirtelo? Se è così, ciò avvalora l'ipotesi che aveva le sue buone ragioni, perché aveva altre e per lui ben più importanti cose da fare quel giorno. Quello che portò al suo arresto a meno di 2 ore dopo che il presidente fu ucciso.
Me lo proibì, sì, ma in maniera indiretta, non dicendomelo apertamente.
Che cosa vuoi dire?
È una lunga storia. Vedi, Judith, il ritorno in America dalla Russia non fu esattamente quello che lì si aspettava. Inizialmente andammo a vivere da suo fratello Robert, ma gli scontri fra i due erano costanti. Ho assistito a liti furibonde che non puoi neanche immaginare, e se devo essere sincera non ne ho mai capito le ragioni. Forse la ragione era una sola: lì si sentiva frustrato e Robert era il suo unico sfogo. Anche quando decidemmo di trasferirci a casa di sua madre, Marguerite, qui a Fort Worth, le cose non cambiarono. Anzi, peggiorarono per me. Perché non avendo più suo fratello con il quale sfogare la sua rabbia incontrollabile e non potendolo ovviamente fare con sua madre, io divenni la sua vittima designata. Cominciò a diventare aggressivo prima, poi violento e quasi sempre lo era senza motivo.
Ti maltrattava? Ti picchiava?
Non puoi immaginare quante volte. Una volta mi ruppe persino un dente mentre io sanguinavo, ancora un po' stordita da quel pugno tremendo che avevo ricevuto. Lui urlava:
«Tu, miserabile puttana russa! Voglio più gratitudine da te! Più rispetto! Io ti ho portata via da quel tuo fottuto paese dove saresti vissuta di illusioni e ti ho dato una vita che non avresti mai avuto! E tu, in tutto questo tempo non hai ancora capito chi sono! Non hai ancora capito che Lee Harvey Oswald è un uomo che passerà la storia per le sue imprese!»
Di imprese ne aveva compiute ben poche, se non qualche bravata inseguendo i suoi deliri rivoluzionari che gli aveva procurato qualche problema con l'FBI.
Avevi l'impressione che fosse controllato?
Allora non lo capivo. Sono cose che sono affiorate più avanti nei miei pensieri. Lui spesso si vantava, soprattutto a tavola in presenza di sua madre, di essere un uomo protetto dai servizi segreti, un uomo su cui molti facevano affidamento. Io davo a quelle parole il giusto peso, che era quello della sua megalomania che ormai avevo imparato a conoscere troppo bene.
Marina, ricordi come fu estinto il debito che aveva contratto per il viaggio di ritorno negli Stati Uniti? Ti ha mai parlato del misterioso senatore americano che, mentre eravate ancora a Mosca, nella sede del KGB, vi mise a disposizione il denaro?
No, glielo chiesi una volta e lui mi disse che tutto era sotto controllo, che non c'erano motivi per cui preoccuparsi. Quello che è certo è che non trovò mai una vera occupazione, solo lavori saltuari. Sai, anche questa fu una riflessione che feci più avanti. Avevo l'impressione che le cose che gli venivano date con la mano destra spesso gli venissero tolte con la sinistra. Io non capivo. Quello che è certo è che tutto quello che guadagnava lo spendeva per sé. Comprava armi, passava giornate intere al poligono di tiro. Sua madre suppliva in qualche modo alla mancanza di denaro e io, per fortuna, trovai Ruth Payne, una donna che viveva sola e che, come ti ho detto, voleva imparare il russo. Le davo lezioni per le quali spesso lei mi pagava più del dovuto. Miss Payne si era molto affezionata anche a mia figlia Rachel. Lì non la sopportava, ma quando capitava che si trattenesse a cena con noi, lui si mostrava più spavaldo del solito, dicendo cose che lo facessero apparire importante.
Oggi a Dallas certi miei amici molto influenti, di cui, scusate, non posso fare il nome, mi hanno detto che il presidente Kennedy ha scritto una lettera personale e segreta a Fidel Castro. Se così fosse, vuol dire che è un uomo che sa guardare lontano. Quello che Kennedy ha fatto è una cosa apprezzabile, ma si può anche pensare che lo abbia fatto perché finalmente ha capito che Fidel Castro è un grande leader, con un grande carisma, e che forse è meglio averlo come amico che come nemico.
Dove avesse avuto quell'informazione che molti anni dopo scoprì essere vera, non lo so. Quello che so e che ricordo bene è che per la prima volta lo sentì parlare con un certo rispetto, anche con una certa ammirazione a modo suo, del presidente Kennedy. Ne fui stupita.
Dicevi prima che quel giorno non andasti a Dallas ad assistere alla visita presidenziale perché lui, in maniera indiretta, non te lo consentì. In che modo?
Nel suo modo abituale. Il giorno prima, non lo so il perché, era molto agitato. Qualunque cosa lo innervosiva. Non so esattamente cosa gli dissi, non lo ricordo, ma fu il pretesto per uno dei suoi attacchi di violenza. Mi picchiò un'altra volta, sfasciò anche alcuni oggetti della cucina e poi uscì. Quella notte non rientrò a dormire. Quando Miss Payne venne da me la sera per parlarmi dell'andata a Dallas in programma per il giorno dopo, si spaventò. Avevo il volto pieno di ferite, il mio naso non smetteva di sanguinare. Le dissi che in quelle condizioni non me la sentivo di presentarmi in pubblico. Miss Payne mi disse che dovevo andare alla polizia a denunciarlo, una volta per tutte.
E perché non lo facesti?
Ebbi paura. In fondo io non ero che una straniera. Anche se Miss Payne era con me, forse non mi avrebbero creduto. Nella località dove abitavamo c'era una comunità di rifugiati russi per i quali la polizia di quelle parti non aveva molta simpatia. E poi non sapevo quali reazioni avrebbe avuto sua madre.
Avresti dovuto, Marina. Il corso della vita di molte persone forse sarebbe stato diverso.
Deve essere quello. Quale? Quello seduto nell'ottava fila. L'ho visto? Sì. Io avanzo dal corridoio centrale, tu da quello destro. Ripunto la pistola alla testa da dietro. Tu entri nella fila che è vuota e lo immobilizzi, ok?
Ok.
Stai attento. È armato.
Ok.
Stai buono, non ti muovere, figlio di puttana, o ti faccio saltare il cervello.
Che volete? Ecco la pistola. L'ho trovata, Steve.
Ti piacciono quei giocattoli, eh? Ora metti le mani sulla testa. Alzati piano. Piano, ho detto. Su, avanti, cammina. Piano.
Chi ti disse del suo arresto in un cinema?
Kenneth Porter. Mi telefonò. E mi disse anche che poco prima, proprio nel centro di Dallas, passando per caso accanto a un'auto della polizia...
Fermate un uomo, 24 anni, bianco, capelli scuri, altezza 1,70 m. Ripeto, a tutte le auto. È ricercato un uomo, 24 anni, bianco, capelli scuri, altezza 1,70 m. Si tratta di tale Lee Harvey Oswald, che lavora al Book Depository. Procedere con cautela, l'uomo è armato di pistola calibro 38 ed è il maggior indiziato per aver sparato al presidente Kennedy. Ripeto... L'uomo è il maggiore indiziato per aver colpito il presidente e abbiamo seri indizi che abbia ucciso anche l'agente J.D. Tippett, che era di pattuglia sulla 10ª strada e che lo aveva fermato per un controllo.
E neanche un'ora dopo che ricevetti quella telefonata...
Aprite! Polizia federale! Aprite!
Un momento!
Miss Oswald?
Sì.
Questo è un mandato di perquisizione. È sua figlia?
Sì.
La porti nella sua stanza.
Sì, certo. Non piangere, tesoro. Non è niente. Vieni.
Tu comincia dalla cucina e poi la stanza. Io intanto do un'occhiata qua intorno.
Ok.
Oswald, venga, venga pure. C'è qualcun altro in casa?
No.
E suo marito?
È al lavoro.
Che si è fatta la faccia?
Ho urtato involontariamente contro un pensile della cucina.
Un pensile della cucina?
Era aperto. E io...
Ehi, Cameron! Guarda che cosa ho trovato.
Ottimo lavoro, Max. Hai fatto bingo.
E c'è dell'altro. Guarda un po'.
È suo marito l'uomo in questa fotografia?
Sì.
Credo possa bastare. Ah, Miss Oswald?
Sì.
Si tenga a disposizione.
Dunque, signor Oswald, a chi appartiene questo fucile che abbiamo identificato come un Mannlicher Calcano 6,65 di fabbricazione italiana? Si riconosce in questa foto? Appare innegabile che lei lo mostra ostentandolo con un certo orgoglio, si può dire. Ammette che è suo? Ammette che con questo fucile lei ha sparato al presidente degli Stati Uniti?
No.
Con la sua ottima mira ha mandato a segno i colpi che sono risultati mortali dal sesto piano del Book Depository. Il suo luogo di lavoro?
No, non lo ammetto. Mentre il corteo del presidente passava, io ero al primo piano. Era la mia ora di pausa. Per quanto riguarda il fucile, non mi appartiene. Quello che lei mi mostra è un fotomontaggio.
Questa fotografia, come lei vede, Oswald, era fra tante altre cose nella sua abitazione. E nel momento in cui i nostri agenti l'hanno trovata, sua moglie Marina era presente. Se, come sostiene, si tratta di un fotomontaggio, l'unico che può averlo fatto è lei. Qualche ragione particolare?
Faccio appello al quinto emendamento e alla mia facoltà di non rispondere.
Ma non può impedire a me di parlare. La sua pausa pranzo le consente anche di andare al cinema armato di una pistola calibro 38 dove i nostri agenti l'hanno trovata? Nella sua pausa pranzo, lei, mentre la città è in subbuglio per l'accaduto, lei ha facoltà di uccidere con la sua pistola l'agente Tippett che la ferma per un semplice controllo?
Non è vero. Non è vero niente. Io sono solo un capro espiatorio.
Davvero? Le impronte digitali sul fucile sono le sue. È stato accertato. E sulla canna sono rimaste impigliate alcune fibre di stoffa che risultano appartenere alla camicia che lei indossava.
Gli agenti mi hanno costretto a togliere la camicia quando mi hanno arrestato. Dove l'avete portata?
È ancora al laboratorio di analisi, ma gliela faremo riavere, non si preoccupi. Anche questi sono stati trovati nella sua abitazione. In cucina, esattamente. Sono manifesti inneggianti a Fidel Castro e all'Unione Sovietica. Lei ha vissuto per un certo periodo in Russia, non è vero? Risponda, per Dio!
Sì, sono stato in Russia.
Dove?
A Mosca e poi a Minsk.
Sua moglie è russa?
Sì.
Di dove, esattamente?
Di Minsk.
Non le sembra che il quadro indiziario possa definirsi completo? Sostenuto da prove irrefutabili? Così come il movente dell'assassino, che ovviamente è di natura politica?
Protesto! Io sono innocente e voglio un avvocato! È un mio diritto.
Se vuole glieli elenco i suoi diritti, Oswald. Ha diritto a rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante gli interrogatori. Se non potrà permetterselo, gliene sarà assegnato uno d'ufficio.
Rimettetegli le manette e portatelo via.
Bene, capitano.
Sono innocente. No, lasciatemi. Lasciatemi.
Signori, potete annunciare alla stampa che l'assassino del presidente Kennedy è Lee Harvey Oswald. Per quanto mi riguarda, il caso è chiuso. Centrale di polizia di Dallas, ufficio del capitano Fritz. Se ha informazioni può parlare, altrimenti la conversazione verrà interrotta.
C'è una sola informazione, capitano.
Oh, è lei, signore. Non l'avevo riconosciuta, mi scusi.
Mi ascolti bene. Nel corso della serata un comitato ha deciso che Lee Harvey Oswald deve essere giustiziato.
John Fitzgerald Kennedy, La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della quarta puntata: Lee Harvey Oswald, Davide Garbolino, Marina Oswald, Yasmin Laurenti, Judith Meyer, Stefania Patruno, il dottor Irnick, Massimo Loreto, John Fitzgerald Kennedy, Paolo Sesana, Jacqueline Kennedy, Alessandra Raichi, Theodore Sorensen, Claudio Moneta, il cronista televisivo Bill Trenton, Marco Cameroni, un regista televisivo Roberto Albin, il dottor Perry, Mario Cei, un agente FBI Luca Maciacchini, secondo agente FBI Mirko D'Urso e con Diego Gaffuri. Presa del suono, editing e sound designer Thomas Chiesa. Regia di Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.